Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Come la Santa Senese, ogni credente sente il bisogno di uniformarsi ai sentimenti del cuore di Cristo per amare Dio e il prossimo come Cristo stesso ama. E noi tutti possiamo lasciarci trasformare il cuore ed imparare ad amare come Cristo in una familiarità con Lui nutrita dalla preghiera, dalla meditazione sulla parola di Dio e dai sacramenti, soprattutto ricevendo frequentemente e con devozione la Santa Comunione.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre l'altro ieri, mercoledì 24 novembre, in udienza generale, parlava di Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa, compatrona di Roma ed Europa. Colei che si adoperò per il rientro di Papa Gregorio XI da Avignone a Roma. Intensa l'unione mistica di Caterina con Dio attraverso lo scambio del cuore. Cuore è il nostro spunto di oggi. Siete su 105 Live, la radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi ci siamo imbattuti nella parola cuore. Ce l'ha suggerita il Santo Padre nella catechesi dell'altro ieri in udienza generale dedicata a Santa Caterina da Siena. Noi tutti possiamo lasciarci trasformare il cuore, imparare ad amare come Cristo in una familiarità con Lui nutrita dalla preghiera, dalla meditazione della parola di Dio e dai sacramenti, soprattutto ricevendo frequentemente con devozione la Santa Comunione, così dunque il Santo Padre in udienza. Tra l'altro ha ricordato le confidenze che Caterina trasmise al suo confessore, al suo padre spirituale Raimondo da Capua, e il Signore Gesù, riferisce appunto Raimondo da Capua, le apparve a Caterina con in mano un cuore umano rosso e splendente, le aprì il petto, ve lo introdusse e disse: carissima figliola, come l'altro giorno io presi il tuo cuore che tu mi offrivi, ecco che ora ti do il mio ed ora dinanzi starà al posto che occupava il tuo. Cuore, dunque, il sacro cuore di Gesù anche. Allora, la parola viene da una radice indoeuropea, scar, e che allude a qualche cosa che vibra, che balza, che saltella, effettivamente quello che fa il cuore. Il cuore è vibrazione, è battito, è movimento, e soltanto con il cuore assecondando il movimento del cuore, che è appunto trasformazione continua, ritmica, incessante, possiamo trasformare noi stessi, come ci ha ricordato appunto il Santo Padre. Dio infatti è nel movimento, è nella vita, è nell'avvicinamento reciproco degli uni con gli altri. E il cuore allude evidentemente al centro della persona, alla sua parte più vitale, più vera, più intima, diciamo infatti col cuore in mano, cuore a cuore, il cuore degli innamorati, e cuore amore, no? Questa rima inevitabile che si ritrova un po' in tutte le canzoni appunto d'amore. Al di là però di queste sdolcinatezze, il Sacro Cuore di Gesù per noi cristiani è una devozione importante che ci riporta direttamente sì a uno degli organi dell'umanità appunto di Gesù, Gesù uomo, simbolo del suo amore per noi, ma che soprattutto attraverso questo richiamo ci rimanda appunto, come ci ha ricordato il Santo Padre stesso, all'Eucaristia. E possiamo, ripeto le parole del Santo Padre, lasciarci trasformare il cuore e imparare ad amare come Cristo, in una familiarità con Lui nutrita dalla preghiera, dalla meditazione della parola di Dio, soprattutto ricevendo con devozione la Santa Comunione.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Allora, se il cuore di Caterina ci guida nelle nostre divagazioni odierne, il cuore di Caterina da Siena, io vorrei proporvi in lettura una lettera appunto della Santa indirizzata al suo confessore, nella quale viene raccontata la visita che Caterina fece a un giovane gentiluomo che era stato condannato a morte. Siamo nella metà del XIV secolo. Sentite quanto cuore e quanto viene esplicitamente evocato appunto il cuore nel rapporto che Caterina fa di questa visita, di questo incontro. Aspettailo dunque al luogo della giustizia. Aspettai, ivi, con continua orazione e presenza di Maria e Caterina Vergine e Martire. Egli giunse come un agnello mansueto, e vedendomi cominciò a ridere, e volse che io gli facessi il segno della croce. E ricevuto il segno, dissi io, giuso alle nozze, fratello mio dolce, che tosto sarai alla vita durabile. Posesi giù con grande mansuetudine. E io gli distesi il collo e chinami giù e rammentalli il sangue dell'agnello. La bocca sua non diceva se non Gesù e Caterina. E così, dicendo, ricevetti il capo nelle mani mie, fermando l'occhio nella divina bontà e dicendo io voglio. Allora si vedeva Dio e uomo come si vedesse la chiarità del sole. Così ricevuto da Dio per potenza e il figliolo sapienza, verbo incarnato, gli donò e fecegli partecipare il crociato amore col quale egli ricevette la penosa e obbrobriosa morte per l'obbedienza che egli osservò del Padre in utilità dell'umana natura e generazione. Ma egli faceva un atto dolce da trarre mille cuori e non me ne meraviglio, peroché già gustava la divina dolcezza. Volsesi come fa la sposa quando è giunta all'uscio dello sposo suo, che volge l'occhio e il capo addietro, inchinando chi l'ha accompagnata e con l'atto dimostra segni di ringraziamento. Era un saggio di una delle lettere di Santa Caterina da Siena, che riferisce del delicatissimo e inquietante, se vogliamo, per certi versi, incontro, ultimo incontro con un condannato a morte. cuore. Oggi si divaga su questa parola, prendendo spunto dalla pronuncia che ne ha dato il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale a proposito della vicenda di Santa Caterina da Siena, cui ha dedicato la sua catechesi settimanale. Come la Santa Senese, ogni credente sente il bisogno di uniformarsi ai sentimenti del cuore di Cristo per amare Dio e il prossimo come Cristo stesso ama. Cuore, dunque, qui tra le pagine e i fogli le parole di 105 Live. Cuore che soffre. Anche il famoso cuore di Edmondo De Amicis, forse divenuto un po' a sragione simbolo di romanticismo mieloso, insomma di buoni sentimenti ottocenteschi. Poi diciamo spesso no, anche il cuore del problema, per alludere proprio al centro del problema, all'essenza di un problema. E poi il cuore trapiantato. Ricorderete tutti Christian Barnard, no? Il chirurgo sudafricano che divenne popolarissimo perché alla fine degli anni 60 riuscì a effettuare questo intervento chirurgico straordinario, il primo trapianto di cuore. Il primo trapiantato sopravvisse però solo poco più di 2 settimane. Il secondo trapiantato, sempre grazie alle mani appunto di Christian Barnard, riuscì a sopravvivere a questo delicatissimo intervento 19 mesi. E la caratteristica di questo secondo intervento fu nel fatto che fu trapiantato il cuore di un nero in quello di un bianco, e Barnard, il chirurgo, ricevette per questo proprio un premio apposito, uomo dell'anno, da parte dell'Unione degli Stati Africani. Barnard era un chirurgo sudafricano. E nella sua autobiografia, vorrei ricordare questo aneddoto, Barnard ricorda la prima volta che, quando era studente, lo invitarono in sala operatoria a contemplare, ad assistere ad un'operazione per vedere in particolare proprio come funzionava la macchina cuore-polmone. E scrive appunto nella sua autobiografia: fui felice quel giorno e capii ciò che vidi. Il cuore era la sede della vita, la base di tutta l'esistenza, il principio e la fine, il dare e il ricevere, il trampolino della vita e della morte, la pompa fondamentale. Beh, mi sembra un bel ritratto efficace da chirurgo, ma anche da uomo attento e sensibile al senso del cuore, inteso proprio come organo fisico fondamentale della vita umana.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Cuori agitati, cuori tormentati, cuori lacerati, trafitti, cuori anche solitari. Tutto ciò ben si adatta al libro che vi segnalo oggi, I Maledetti, Van Gogh, Nietzsche, Rolling Stones e altre vite verso l'inferno. È un libro a firma di autori vari, con la prefazione di Giuseppe Scaraffia, in libreria per Vallecchi. Raccoglie appunto singole monografie su figure un po' borderline, appunto personaggi maledetti, personaggi tempestosi, vite agitate. I cuori di questi personaggi hanno senz'altro battuto a un ritmo diverso, possiamo dire, metaforicamente un po' fuori tempo, no? Rispetto ai ritmi ordinari, creando in ciascuno di loro una vicenda unica, originale, affascinante, anche se spesso cupa, tormentata, appunto. Annota nell'introduzione Giuseppe Scaraffia: non è facile capire perché il pubblico, nella tutelata quiete delle sue giornate, si riconosca nei falò in cui tanti artisti hanno bruciato i loro giorni. Siamo sinceri, non riusciamo ad apprezzare una stella se non è cadente. Sappiamo bene che, come diceva Scott Fitzgerald, la vita è un processo di demolizione. Però i maledetti, invece di evitarla o almeno ritardarla, sembrano cercarla convulsamente anche in fondo ai piaceri più estremi. La loro energia distruttrice smaschera crudelmente le ingannevoli gioie del successo, rassicurando chi ne è escluso. Per questo, nell'attesa che la medicina allunghi indefinitamente la vita e che la chirurgia estetica freni il correre degli anni, non possiamo fare a meno di venerare chi ha cercato quello che noi evitiamo, chi ha sentito il fascino di quel che ci fa rabbrividire, la degradazione, l'isolamento, la morte, e invece di cullarsi nelle gioie della creazione, inaccessibili ai più, l'ha accanitamente cercato fino a perdersi. Questo dalla prefazione di Scaraffia a I Maledetti, autori vari per descrivere e raccontare appunto geni, artisti, personaggi che hanno battuto a un ritmo diverso il ritmo del il tempo del loro cuore, Van Gogh, Nietzsche, Rolling Stones e altre vite verso l'inferno. Questo è il sottotitolo del libro in libreria per Vallecchi. Buono Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi si divaga qui tra le pagine, i fogli, le parole, sulla parola cuore pronunciata dal Santo Padre l'altro ieri in udienza generale a proposito del cuore di Santa Caterina da Siena che batteva all'unisono con quello di Cristo. Ebbene, colpisce alle cronache di oggi questo attacco da parte degli studenti italiani ai monumenti. Forse sono ritenuti un po' il cuore del paese, la Torre di Pisa, il Colosseo, la Mole Antonelliana, la Torre del Mangia a Siena, la Basilica del Santo a Padova, immagini appunto della cultura italiana, e l'università, oggetto delle proteste studentesche, a sua volta cuore della cultura. E poi da segnalare questa protesta che monta anche grazie a Facebook, no? Cuore a sua volta della cultura giovanile. Il cuore di Dio, secondo Massimo Cacciari, si raggiunge nel silenzio. Scrive Massimo Cacciari oggi su Avvenire che con Abramo, come con Giobbe, il Signore tace non per ira o perché non sa che cosa dire, ma perché egli è un padre nascosto ed esige di essere cercato non tanto con parole o risposte, bensì con la rivelazione abissale del suo stare zitto. Il cuore infatti è un organo nascosto ed è giusto dunque che anche Dio, come un cuore, così come il cuore di suo figlio, se ne stia nascosto appunto nel silenzio, al riparo dalle parole. Scrive Cacciari su Avvenire: il vero paradosso per noi sta nell'ascoltare il silenzio, perché il silenzio soltanto è infinito, non si lascia catturare da alcun logos né definire filosoficamente come sostanza o fondamento. Il silenzio dunque parla ed è proprio nel suo tradirsi in parola interpretante rivela se stesso. Il cuore dell'uomo invece colpito a morte, segnalo su La Stampa di Torino il reportage relativo alle persecuzioni religiose, alla libertà religiosa in tutto il mondo. In questo mondo non si può pregare. Dai copti in Egitto ai buddisti, quando la fede è perseguitata, ne scrive Giacomo Galeazzi, ripeto, sulla Stampa di Torino, partendo da un rapporto fornito da padre Giulio Albanese, missionario, giornalista, amico della Radio Vaticana, fondatore dell'agenzia MISNA. Le violazioni alla libertà della libertà di religione e di culto colpiscono circa 5 miliardi di persone nel mondo. Questo l'incipit dell'articolo, la conclusione: l'intolleranza religiosa non conosce confini e non ha copyright. E poi il cuore della società, la famiglia, ne scrive Claudio Risè sull'Osservatore Romano in data odierna, a proposito di un'inchiesta sulla famiglia commissionata dal quotidiano di Venezia Il Gazzettino all'Osservatorio sul Nord-Est, diretto dal sociologo Ilvo Diamanti il 25 e il 26 ottobre scorso. Campione di 1011 persone con 15 anni e più, residenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Trento. L'insieme del materiale raccolto, nei limiti delle poche sintetiche domande poste, è interessante anche per la fisionomia culturale di queste tre zone, considerate tradizionali bastioni della fede cattolica e negli ultimi anni investite da forti mutamenti economici e sociali. La sintesi di questa inchiesta è questa, secondo Risè: ripeto, sull'Osservatore Romano in data odierna. L'osservazione della famiglia in Italia rivela dati e aspetti contraddittori e comunque in notevole movimento. Da una parte sembra crescere il numero di quanti le chiedono sempre meno, arrivando a identificarla con una sorta di coabitazione. All'interno di questo magma indistinto, però, si fanno più consistenti le minoranze che assegnano alla famiglia una precisa relazione con l'esperienza religiosa e sacramentale, sulla quale si fonda e col diritto naturale che la ispira.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole. Capelli sciolti sulle spalle, nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano. Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto. Voglio una casa senza porte e senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il sentimento. Tutto il giorno e la notte non si dice una bugia, dove torni per cena e non riparti più, perché la mia casa sei tu. La mia casa sei tu.
Amici, si conclude qui il nostro spazio insieme di oggi. Oggi siamo andati al ritmo del cuore, possiamo dire, il cuore di Santa Caterina da Siena, di cui ci ha parlato il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale, un cuore che ha battuto all'unisono con quello di Cristo, che la Santa si sentì, col quale la Santa si sentì letteralmente sostituire il proprio. Vorrei salutarvi citandovi un passo dal libro dei Salmi: tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che si provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Mm-hmm.
tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Parole.
Parole.